dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma con Palla in Tribuna, come sempre insieme a voi dal lunedì al venerdì fino alle 15, tutto sul Parma, sui crociati in questa già difficile stagione in Serie B, che però porta ambizioni importanti. Un Parma che arriva da un trittico di gare che ha detto tanto, sia nel bene, soprattutto come dire, nei difetti, nel male, sulla squadra di Enzo Maresca, che è uscita appunto da queste tre partite parzialmente riscattata, diciamo così, dal pareggio contro il Pisa. Comunque Pisa primo della classe, il Parma ha avuto la capacità di fermare la squadra toscana, è stata la prima di questo campionato. Però prima ci sono state le sconfitte con Cremonese e Ternana, soprattutto quella con la Ternana in trasferta, una prestazione davvero negativa che ha fatto suonare l'allarme in casa crociata di questo cantiere di Maresca, che è ovviamente ancora aperto, lo diciamo tutti, però insomma si va ad ottobre già con la partita con la SPAL e si devono iniziare a macinare punti, e davvero parleremo soprattutto della partita di sabato pomeriggio, lo ricordo, lo Stadio Mazza alle 18:30 contro una SPAL che insomma in classifica ha 7 punti, 10 gol fatti, 7 subiti, 3 le reti segnate in particolare da Lorenzo Colombo, giovane ragazzo scuola Milan, mentre è Viviani il giocatore più utilizzato finora con 502 minuti disputati in questo campionato. Noi peraltro SPAL che arriva dalla sconfitta contro la Ternana nell'ultimo turno di campionato. Noi parleremo soprattutto di SPAL, ci concentreremo sulla squadra di Ferrara nella seconda parte della nostra trasmissione. Avremo anche un ospite importante di spessore nazionale come Furio Zara, che vediamo spesso anche in televisione sulle reti Rai alla Domenica Sportiva, per cercare di capire un po' di più di questo campionato di Serie B e della squadra di Clotet, che tra poco sentiremo. Intanto vi ricordo SMS e WhatsApp per scriverci: 333 920 170, aspettiamo i vostri messaggi. E intanto facciamo il punto in casa Parma nel servizio di Marco Balestrazzi.
Essere giovani non è una scusa per non vincere, dobbiamo andare a vincere.
Pep Clotet avverte il Parma, la sua SPAL Terni ha perso al pari dei crociati, giocando però un'ottima partita e sprecando tanto. Sembrano proprio le gare fuori casa il punto debole dei romagnoli che, lontano dal Mazza, non hanno raccolto punti. Tra le mura amiche, due vittorie e un pareggio col Monza. Maresca troverà un avversario aggressivo e votato al calcio offensivo. Occhio Lorenzo Colombo, 3 gol in 6 gare. Questo è il biglietto da visita della squadra di Clotet, nonostante la sconfitta di Terni.
La supremazia territoriale, come la squadra ha uscito de indietro per creare situazioni di sottomettere l'avversario, di mettere l'avversario sotto la sua propria area di rigore e solo lasciando l'occasione all'avversario per fare ripartenza, che noi abbiamo controllato in tutto il momento con la preventiva. Questo è molto difficile da fare in calcio, questo io ringrazio la squadra perché questo, fare questo non è facile, di sottomettere a un rivale così tatticamente per mentalità e per concentrazione in preventiva e non lasciare opzione all'avversario che può giocare, che può uscire da una situazione di pressione psicologica costante. Questo penso che la squadra lo ha fatto bene.
Per i crociati la zona playoff dista 2 punti, la vetta è a più 8. Presto per guardare la classifica, ma è bene tenerla sempre presente. Maresca in ottica SPAL spera di recuperare Juric, altrimenti la coperta in mezzo al campo rischia di essere di nuovo corta.
Fuori di casa.
E questo era dunque il servizio di Marco Balestrazzi. Abbiamo sentito anche le parole di Pep Clotet, che tra poco risentiremo in maniera più integrale, l'allenatore della SPAL. SPAL che abbiamo detto ha perso con la Ternana 1-0 in una partita. Abbiamo sentito in parte anche l'allenatore dei biancazzurri, una partita in cui la SPAL ha sprecato anche molte occasioni, insomma, nell'ambiente ferrarese. Nell'ambiente spallino ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto a livello di punti, ecco, in questa prima fase del campionato. Ricordiamo che sempre fuori casa la SPAL ha perso contro la Regina per 2-1, ha perso anche contro il Pisa per 1-0. Insomma, per il momento è questo il ruolino di marcia fuori casa per la squadra di Clotet, 3 sconfitte su 3. Tra poco dunque lo sentiremo. Vi ricordo però che tra poco parleremo anche degli biglietti per poter partecipare alla trasferta di Ferrara, e che come notizia proprio dell'ultima ora c'è anche la designazione arbitrale. Sarà Daniele Paterna della sezione AIA di Teramo a dirigere la partita. 18:30, l'abbiamo detto, guardaline Rossi e Moro. Quarto uomo Kumara di Verona. Al VAR ci saranno invece Marini e Rossi. Questa dunque la designazione arbitrale. Abbiamo detto il numero per scriverci, già i primi messaggi. C'è anche un Forza Parma dalla Grecia addirittura, ecco, ci fa piacere che la squadra crociata, questo lo sappiamo, ma anche la nostra trasmissione sia seguita anche da così distante, se vogliamo, dalla nostra città. Ferrara per vincere già in non abbiamo fatto nemmeno un punto con loro, quindi a maggior ragione battere gli spallini, c'è da vincere dopo un punto in 3 partite. Insomma, questo è un po' anche l'imperativo di tanti tifosi. Soprattutto questo ascoltatore, credo sia Alessandro, ci ricorda che insomma proprio nelle stagioni di Serie A, oltre all'ultimo precedente, quel Parma-Spal in casa per i crociati al Tardini, molto surreale, pre-stop Covid, ecco, diciamo così, con le squadre fatte rientrare negli spogliatoi e poi di nuovo in campo con lo stadio vuoto, c'erano state 2 sconfitte su 2 di fatto al Mazza, e 2 partite davvero negative per la squadra allora guidata da D'Aversa. Il nostro ascoltatore era Federico da Medesano, che ringrazio e saluto. Sentiamo ancora Pep Clotet in questa clip audio.
Fuori di casa bisogniamo capire tutti che dobbiamo non concedere niente e prendere qualche sbaglio dell'avversario che sia possibile. Ma lo sappiamo, andiamo avanti, noi a casa siamo forti, adesso è una partita molto difficile con Parma. Penso che oggi abbiamo fatto una gran partita fuori di casa, ma questo non vale niente. Lo che vale la testa a Parma adesso è di sicuro stare in una mentalità per stare meglio, no?
E appunto, parlando della partita prossima, la partita contro il Parma che ci sarà fra pochi giorni, che cosa ti porti da questa partita alla partita prossima?
La supremazia territoriale, come la squadra ha uscito di indietro per creare situazione di sottomettere l'avversario, di mettere l'avversario sotto la sua propria area di rigore e solo lasciando l'occasione all'avversario per fare ripartenza, che noi abbiamo controllato in tutto il momento con la preventiva. Questo è molto difficile da fare in calcio, questo io ringrazio la squadra, perché questo, fare questo non è facile, di sottomettere a un rivale così tatticamente per per mentalità e per concentrazione in preventiva e non lasciare opzione all'avversario che può giocare, che può uscire da una situazione di pressione psicologica costante. Questo penso che la squadra lo ha fatto bene in qualche partita prima, ma oggi lo ha fatto molto molto bene per un grande periodo prolungato di tempo. Ma ricordiamo che questo non vale niente perché non si ha vinto, e noi lo che dobbiamo fare è fare questo e non sbagliare nessuna occasione e farlo per vincere. Essere giovani non è una scusa per non vincere, dobbiamo andare a vincere.
Palla in tribuna.
E questo dunque era Pep Clotet, e tra poco andremo anche a Ferrara. Diciamo subito che è una squadra rognosa, come si dice in gergo, questa SPAL, perché si schiera con un 4-2-3-1, c'ha Colombo, l'abbiamo detto, talento scuola Milan in attacco, che ha segnato già tre reti, diciamo la punta centrale. Alle sue spalle c'ha Sec, oltre a Mancosu e Crociata, quindi diciamo c'è della qualità, c'è anche della corsa. Poi in mezzo al campo Esposito e Vivien, e poi andando dietro fino alla difesa troviamo Digman a destra solitamente, e tra poco lo sentiremo peraltro cosa ha detto dopo l'ultima partita persa con la Ternana. In mezzo Capradossi e Vicari, comunque sono giocatori già esperti di categoria, e Celia, e poi in porta Thiam. Insomma, una squadra che potrà dire la propria in questo campionato, anche se non parte per le primissime posizioni, chiaramente. E diciamo è stata un ridimensionamento negli ultimissimi anni quello della squadra spallina, e speriamo che il Parma comunque anche quest'anno non riesca a riscattare tanti avversari, come è successo purtroppo nel recente passato in Serie A. Allora, prima della prima pausa pubblicitaria, ricordiamo che il Parma si è allenato questa mattina al centro sportivo di Collecchio, seduta chiaramente a porte chiuse come siamo ormai abituati. Per questo filtrano pochissime notizie. Sappiamo, lo abbiamo detto anche nel servizio con Marco Balestrazzi, che Juric è in dubbio, potrebbe però recuperare. Queste sono le sensazioni. Serve la sua corsa, serve a maggior ragione nella sfida in trasferta contro la SPAL, e rimane comunque in dubbio. Ci sarà sicuramente Schiattarella, altro giocatore che appare fondamentale negli equilibri della squadra di Maresca in mezzo al campo, da capire se ci saranno meno, se potranno recuperare. Però adesso faccio un po' i calcoli con i tempi di quarantena eccetera, senza conoscere nel dettaglio proprio i protocolli, però potrebbero essere ancora fuori i due giocatori che non sono stati utilizzati nelle ultime uscite proprio per positività Covid, nell'ultima due, in quella prima uno solo. E questo toglie qualche opzione in più a Maresca tra difesa e attacco, dove non mancano comunque le scelte per quanto riguarda la formazione iniziale. Allora, tra poco avremo i primi ospiti al telefono, poi sentiremo anche la voce dei tifosi. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi qui a Palla in Tribuna.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme a Palla in Tribuna, saluto il nostro ascoltatore Luca che ci segue sempre. Abbiamo ricordato come la sfida tra Spal e Parma sarà arbitrata da Paterna della sezione AIAD Teramo. Ricordo sms whatsapp al 333 920 0170. Con noi il collega della Gazzetta di Parma e di Forza Parma.it Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Grazie, grazie di essere in nostra compagnia. Come esce secondo te il Parma da queste tre partite? L'avevamo detto alla vigilia di questo trittico, comunque avversari molto diversi sulla carta, un po' tutte le le fasce della classifica, anche se poi abbiamo visto che la peggior partita è stata probabilmente quella con la Ternana, la squadra meno accreditata delle tre. Qual è il bilancio?
Purtroppo il bilancio non può essere positivo, perché credo che un punto in tre partite fosse davvero neanche il minimo sindacale. Sicuramente è un rendimento insufficiente, conforta il fatto che probabilmente la migliore delle tre prestazioni è stata proprio quella in coda col Pisa. Serviva una reazione di carattere, considerando un po' la forza dell'avversario. Comunque fino alla vigilia della sfida del Tardini era vinte tutte le cinque partite disputate, il terreno viscido, la pioggia e lo svantaggio. Direi che il Parma ne è uscito bene sul piano dell'atteggiamento. Poi è chiaro che è un cantiere aperto, è una squadra che sicuramente ha ancora ampissimi margini di miglioramento, ma diciamo bilancio negativo, ma qualcosa che lascia ben sperare per il futuro, perché dopo la prestazione infausta di Terni sicuramente il Parma ha fatto vedere dei confortanti passi in avanti.
Sì, Marco, effettivamente è un Parma che, stavo guardando anche un po' le statistiche, ecco, è un Parma che segna, cioè non è che scopro l'acqua calda, come dire, però è bene anche soffermarci su questo, perché spesso i numeri possono dire qualcosa, anche in campionati segnati dalla continuità e dalla lunga distanza come quello della Serie B. Il Parma segna sempre, anche quando perde, comunque riesce ad andare in rete, e però c'ha il fatto che anche la difesa subisce, non subisce tanti gol rispetto anche ad altri rivali quotate in Serie B, però cosa manca? Il bilanciamento, l'equilibrio secondo te?
Sicuramente equilibrio, non è un caso che le uniche due partite in cui è mancato Schiattarella in Coppa Italia con Lecce e con la Ternana in campionato sono state le partite dove il Parma ha concesso maggiori occasioni o perlomeno maggiori gol agli avversari. Già la presenza di Schiattarella aiuta, certo che bisogna sicuramente interpretare meglio le due fasi. Oggi vedevo l'esaltazione del Brescia di Inzaghi, molto prolifico davanti, con una media impressionante di reti a partita. Il Brescia di Inzaghi può anche permettersi di subire qualche gol, perché davanti ha delle soluzioni che gli permettono di segnare con continuità. Le soluzioni in realtà servirebbe anche il Parma, che però deve risolvere tanti enigmi nel reparto avanzato, che a livello di qualità non è secondo a nessuno in categoria, però bisogna ancora trovare i giusti meccanismi. Dico io, domenica c'è stata la staffetta tra tutti in inglese, probabilmente il momento in cui Tutino stava iniziando a carburare, aveva appena creato un'occasione anche pericolosa dalle parti Nicola, c'è stata la situazione con l'inglese che nella mezz'ora che è rimasto in campo è stato sostanzialmente impalpabile, a differenza magari col Pordenone dove era entrato e aveva anche segnato. Quindi bisogna trovare le giusti meccanismi. Vázquez finora è molto discontinuo, e sappiamo che Vázquez non è un giocatore che brillerà mai in velocità o magari con azioni al fumicottone, però è un giocatore dal quale ci si aspetta qualcosa in più. Nell'intero arco di 90 minuti, non solo a tratti, col Pisa, a mio parere, così come tutta la squadra, ne ha faticato molto, parecchio nel primo tempo, perlomeno avvio, poi nella ripresa si è un pochino assestato. Brunetta e Mihaila vanno molto a sprazzi, a strappi, era partito molto bene Brunetta, Mihaila in queste ultime giornate ha fatto vedere qualcosa di interessante, ma ancora poco di continuo. L'assenza di Man sicuramente pesa, però è una squadra che deve trovare i giusti equilibri. Il fatto di avere Schiattarelli in campo è già un buon punto di partenza, ora bisogna un po' sistemare il resto, ma credo che Maresca già col Pisa abbia dimostrato di avere un attimino forse accantonato l'idea del calcio giochista propositivo che ha in mente per un qualcosa probabilmente di un pochino più pragmatico, concreto, che possa portare risultati già nell'immediato.
Ecco, infatti Marco, intanto giusto la considerazione su Brescia, poi sono andato anche a riguardare, chiaramente ci sono due partite con 5 gol alla Cosenza e 4 a Venezia, però Sì, scusate, ci sono i tre gol dati all'Alessandria, i due al Crotone, poi ancora i due al Frosinone, i tre all'Ascoli. È chiaro che però ci sono anche i gol subiti. Per esempio, nelle ultime tre partite il Brescia comunque ha subito sempre due reti, quindi conta sempre l'equilibrio. Ti volevo chiedere proprio sull'attacco, visto che l'hai citato tu, Marco, ma forse abbiamo sempre detto l'attacco non è un problema, grande quantità di soluzioni al netto dell'assenza temporanea di Mann, è tornato Miaila, c'è Tutino, c'è Inglese, ma il fatto di non avere un trio, come dire, un reparto di titolari più o meno, non può essere controproducente, può dare meno sicurezze?
Sì, sono d'accordo con te, premettendo il fatto che non sono mai stati tutti a disposizione contemporaneamente, nel senso che all'inizio è mancato Inglese, poi ha saltato alcune partite anche Tutino, c'è stata la squalifica di Vázquez a Terni, Mihajla stesso inizio anno non era a disposizione, quindi io penso che sia giusto cercare un blocco di titolari, con però, anche col discorso dei cinque cambi, dà la possibilità anche a chi subentra di poter essere decisivo e di poter influire sull'incontro. Hanno parlato Inglese e Mann, che erano entrati molto bene col Pordenone, entrambi andando a segno, ma chiaramente il Pordenone è un avversario che non era propriamente il più temibile, no, della Serie B. Mi piacerebbe che magari nei big match con Cremonese e Pisa anche chi entra dalla panchina possa fare la differenza, cosa che ad esempio ahimè non è avvenuta domenica con l'ingresso di Inglese, che ha fatto veramente poco nella mezz'ora in cui è stato impiegato.
Ma loro due, Inglese e Tutino, insieme secondo te possono essere una situazione a gara in corso, ma non dall'inizio? Cioè finora comunque Maresca ha puntato su questo modulo e basta, ecco, al di là che sì, a lui non piaccia il sistema di gioco.
Credo che sia un problema principalmente di condizione. È chiaro che Maresca è sempre andato col 4-3-1, ma ad esempio Tutino può giocare eventualmente esterno sinistro. Quindi in un futuro prossimo, non vicinissimo, probabilmente è possibile vederli anche dall'inizio, ma in quelle partite in cui servono due attaccanti un po' per scardinare difese avversarie. Però credo che in questo momento, per un discorso di condizione, per un discorso di schemi, di lavoro sul campo, anche gli equilibri, Maresca probabilmente non se la senta ad azzardare il doppio centravanti dal primo minuto.
Sì, effettivamente Tutino è più duttile di Inglese, lo aveva spiegato proprio qui a Radio Parma.
Altro, Alberto, aggiungo che Tutino, sì, l'anno scorso la Salernitana fece molto bene con accanto un attore come Juric. Esatto. È chiaro che ha caratteristiche diverse di Inglese, perché Juric probabilmente è proprio più un centravanti d'area, mentre Inglese è anche di movimento, però Inglese e Tutino potrebbe non essere una coppia così malvagia, anche perché abbiamo visto Tutino probabilmente per fare l'unica punta in Serie B di fronte anche a difensori alti fisicamente, insomma strutturati, potrebbe fare un po' fatica. Ecco.
Sì, è vero, ma proprio questo l'aveva detto Emanuele Calaiò, l'arciere ex crociato, insomma qui a Palentribuna aveva detto: conosco bene Tutino e probabilmente così come giocava con la Salernitana l'anno scorso è la situazione ideale per lui, insomma, piuttosto che stare al centro di un reparto che comunque è molto mobile come quello di Maresca. Ci scrive Teo: le prossime quattro partite sono determinanti per capire che tendenza avrà il campionato del Parma. Per andare in A direttamente occorrerebbero quattro vittorie. Addirittura lui fa, come dire, pone già un out al Parma, ecco, quattro vittorie nelle prossime quattro giornate. Mi sembra comunque un discorso eccessivo per fare già mettere già dei traguardi, seppur volanti, e fare delle valutazioni. Comunque ricordiamo che c'è la SPAL, poi c'è il Monza comunque in casa, il Tardini, la Regina, trasferta sempre difficile, e poi ancora una trasferta in Cittadella, anche questa sempre difficile, quindi la doppia trasferta e sicuramente il big match con Monza possono dire tanto, secondo te?
Possono dire tanto, l'importante è arrivare alla sosta con la spalla con una bella vittoria, cioè passare comunque due settimane poi tranquille e serene, presentarsi poi al big match con il Monza nel miglior condizioni possibile, sperando chiaramente che i nazionali non facciano danni, perché sappiamo che è sempre un po' un'incognita, però sicuramente Spalla e Monza diranno tanto, che io preferisco prendere blocchi un po' più corti, perché è un Parma in fase d'assemblamento, deve ancora trovare l'intesa, la mano. Amalgama, serve tempo, serve pazienza, quindi io credo che i progressi debbano essere visti step by step, da qua al Monza comunque trascorreranno praticamente quasi tre settimane con la sosta, e credo che questo sia già un arco di tempo in cui il Parma possa migliorare ulteriormente. Dipende anche dalla strada che sceglierà di intraprendere Maresca, cioè se accantonare per il momento l'idea del gioco, comunque cercare di mescolare le sue idee a quelle invece di un calcio un po' più concreto che possa portare risultati subito, perché io penso che il Parma non so quanto tempo possa permettersi per provare o fare esperimenti di fronte a una classifica che non piange, però impone subito di raccogliere punti pesanti.
Vabbè, sì, assolutamente. Ti faccio proprio due domande in chiusura. Una te la fa il nostro ascoltatore per te. La domanda è: ma se non vinciamo tra Spal e Monza, che succede? È anche vero che c'è la sosta in mezzo, però addirittura si ipotizza anche magari, non dico delle rivoluzioni, per carità, è chiaro. Lo stesso Maresca l'ha sempre detto prima della stagione, cioè lui ha parlato di un paio d'anni, poi è chiaro che la piazza impone qualcosa in più, ma secondo te sarebbe un Parma già in crisi?
Guarda, Parma probabilmente in crisi perché ci si aspetta tanto al Parma, però escludo a priori delle rivoluzioni, perché è stato inaugurato un progetto triennale con Maresca, un allenatore emergente, giovane, all'esordio tra virgolette, perché ha fatto un'esperienza solo di pochi mesi all'Ascoli, insomma all'esordio tra i grandi come primo allenatore, quindi credo gli vada concesso un pochino di tempo. Certo che le prestazioni con Cremonese, soprattutto Ternana, hanno lasciato un pochino interdetti i tifosi, ma già la prova col Pisa, so che qualche sostenitore magari è rimasto deluso dal mancato a vittoria, però ricordiamo che il Pisa arrivava qua in grandissima forma. È chiaro che adesso parlare del Pisa come di una corazzata, di uno sparacco per il Parma, sembra quasi un'eresia, però effettivamente considerando le condizioni in cui il Parma si è presentato alla partita, quindi con due sconfitte nel giro di quattro giorni e il terzo impegno da non sbagliare, dove c'era sostanzialmente l'obbligo di tornare a muovere la classifica, io penso che il Parma abbia risposto bene. Ecco, diversamente fossero andate male le cose col Pisa, probabilmente qualche piccolo scricchio lui si poteva sentire, però dal momento che colpisce è arrivata una buona risposta, dal momento che c'è questo progetto triennale che necessita comunque di tempo, di pazienza, perlomeno all'inizio, nei primi mesi, non mi aspetto particolari ribaltoni, ribadendo che le sfide con Spal e Monza potrebbero già dare le idee più chiare su che tipo di cammino potrà fare il Parma da qua a Natale. Ecco.
Certo. C'è la Spal sabato. L'ultima cosa, Marco, era questa: cosa ti aspetti da questa partita dalla Spal? Che squadra è la Spal?
Ma Spal è una squadra di categoria che in estate è passata attraverso un passaggio di proprietà, anche loro sono passati in mano americana a Giota Coppina, non credo abbiano delle grosse velleità di classifica, hanno perso anche loro come noi in casa della Ternana, bestia nera allora di Parma e Spal. Chiaro, è anche la nostra bestia nera la Spal, perché ricordiamo che nei confronti in Serie A non siamo mai riusciti a strappare un punto agli estensi. Però ecco, mi aspetto una partita maschera da Serie B. Ecco, io penso che al di là di tutto il Parma stia iniziando a capire com'è la Serie B. Avversari aggressivi che non ti fanno respirare, che partono subito a sprombattuto. Quindi anche il Parma a tasso tecnico superiore deve rispondere eguagliando almeno a livello di grinta e determinazione degli avversari. Quindi io penso che anche con la Spal sarà una battaglia da quel punto di vista, però il Parma deve subito calarsi con l'elmetto in campo e non concedersi giocate di fino o situazioni un po' così, perché come abbiamo visto si possono pagare a caro prezzo. Quindi dipende sempre l'atteggiamento del Parma, ma se il Parma eguaglia la grinta e dimensione avversaria, poi a livello di tasso tecnico credo che sia superiore a tutte le rivali.
È un discorso assolutamente molto interessante questo, vediamo cosa sarà in uno stadio che non porta bene negli ultimi tempi, come hai ricordato bene tu. Marco, grazie e buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie a Marco Bernardini con noi, Gazzetta di Parma e ForzaParma.it. Adesso tra poco sentiremo il nostro ospite. Chiedo dalla regia Simonetta Collini se possiamo intanto sentire il nostro nuovo contributo MP3, che è proprio Digman, giocatore della Spal, di solito gioca sulla fascia destra in difesa. Prima leggiamo però un paio di messaggi, perché questa cosa delle tabelle di marcia già inizia a girare molto come idea, come discorsi tra i tifosi. Infatti Roberto ad esempio ci scrive: i conti li faremo dopo il 12 di novembre, prima della sosta, poi le scuse saranno finite. Questo dice il nostro ascoltatore, già pensa alla terza sosta, che sarà quella dopo Lecce-Parma del 7 novembre, diciamo così, poi ancora gli orari possono variare, poi il Parma tornerà in campo contro il Cosenza al Tardini. Invece vediamo il nostro ascoltatore che non si firma, dice: Maresca non deve essere troppo rigido con il suo sistema di gioco, deve sapere cambiare in base agli uomini in campo e agli avversari, non intendo snaturarlo, ma saper adattare, come dire, la sua squadra. Maresca ha sempre detto: io gioco anche sugli avversari, però evidentemente finora gli avversari e gli allenatori avversari hanno fatto qualcosa in più. Sentiamo sempre Dima cosa ha detto dopo l'ultima sconfitta contro la Ternara in ottica Parma.
Torniamo un'altra volta a Ferrara senza punti, dopo una partita in cui abbiamo dato tutto, però evidentemente in questo momento non basta. Non basta perché dobbiamo fare di più e dobbiamo cercare di essere più cinici, come hai detto tu, e cercare di iniziare a fare punti anche in trasferta, perché siamo stufi di regalare punti.
Cosa manca in trasferta alla SPAL, al di là del pubblico che comunque la segue sempre in casa?
Ma senza dubbio in casa il pubblico ci dà una grande mano, però anche qua sono venuti i nostri tifosi e dobbiamo cambiare, non atteggiamento, perché alla fine l'atteggiamento c'è, si corre, si lotta, si combatte, non riusciamo a trovare il gol, anzi forse la Ternana ha fatto gol dopo 12 minuti, era quello che voleva, e dopo si è messa dietro e non l'ha preso, ecco.
Cioè, pur mettendosi dietro, però comunque la spalla è riuscita a trovare dei varchi per andare in avanti, insomma avete prodotto probabilmente il massimo sforzo trovando linee di passaggio difficili da trovare, perché comunque i varchi erano chiusi.
Sì, dentro al campo non si riusciva a giocare perché loro facevano densità in mezzo, bisognava andare per vie esterne, doveva mettere qualche pallone in più forse dentro e cercare di cambiare appunto questa rotta che non va, nel senso che non possiamo ogni volta tornare a Ferrara senza aver neanche fatto un punto.
Che cosa si porta alla SPAL da questa partita alla prossima contro il Parma?
Certo, siamo arrabbiati, siamo nervosi, proprio perché non arriva i risultati fuori casa, e cerchiamo di dare il massimo sabato contro il Parma e cercare di portare a casa i tre punti.
Palla in tribuna.
E questo era Lorenzo Dickmann dopo la sconfitta con la Ternana in ottica Parma, partita, lo abbiamo detto, alle 18:30 di sabato, e abbiamo il piacere di ritrovare anche in questa stagione di Palla in Tribuna qui su Radio Parma Furio Zara. Buon pomeriggio, Furio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, ovviamente giornalista, scrittore, autore televisivo, ti vediamo con piacere ad esempio alla Domenica Sportiva su Rai 2, sulle reti Rai, insomma penna che leggiamo e conosciamo tutti. Furio, ma che idea ti sei fatto di questo campionato di Serie B? Poi ti chiederò anche della SPAL, perché lo dico magari a chi non lo sapesse, è una realtà che conosci bene. Che campionato è?
Campionato molto strano, Alberto. Basta pensare che rivoltando la classifica forse si avrebbe una fotografia di quelle che erano inizialmente i pronostici, no? Perché il Vicenza ultimo sì, in realtà dovrebbe essere lì a lottare per i primi posti, il Pisa è una sorpresa, quindi questo ti dice molto di quanto questo campionato post pandemia sia un po' più democratico da un certo punto di vista, perché è aperto a qualsiasi soluzione. Non c'è una squadra padrona del campionato, c'è il Pisa ovviamente, insomma ha fatto è partito subito come Marcel Jacobs e quindi è scattato al boom dello starter, 5 vittorie, un pareggio, ha provato una prima fuga, però le altre sono dietro. Non so sinceramente quanto il Pisa possa resistere, anche se la storia della Serie B ci insegna che quando si parte con questi ritmi poi spesso questi ritmi si mantengono fino alla fine. È un campionato più democratico, Alberto, e faccio fatica a individuare una squadra padrona, una squadra che in qualche modo è più forte delle altre.
Eh sì, è vero, ci sono delle sorprese. Effettivamente, tu dici più democratico, secondo te incide ancora come dire, lo stop legato comunque all'emergenza Covid, magari i meno soldi che circolano, ecco, in Serie A, ma anche e soprattutto in Serie B, secondo te c'è ancora l'onda lunga di queste conseguenze?
Sì, di sicuro c'è ancora, perché in Serie B stiamo vedendo quello che abbiamo avvertito anche in Serie A: calciomercato al ribasso, nessuno si è rinforzato, i pochi che ce l'hanno fatta non si sono indeboliti, cioè hanno mantenuto l'ossatura, l'hanno puntellata con qualche acquisto, magari stanno facendo anche bene, penso all'Inter, penso al Napoli, che più o meno è la squadra dell'anno scorso con questo giocatore straordinario, Anguissa, a centrocampo in più, e però nessuno si aspettava appunto un giocatore così forte. E però anche in Serie B la mancata circolazione di denaro e quindi la possibilità limitata di comprare giocatori ha di fatto abbassato leggermente il livello. Guarda, io credo che anche in Serie B possa influire, possa essere decisiva la mano degli allenatori, così come sta succedendo in Serie A. Quindi questa Serie B sarà vinta e sarà persa dagli allenatori.
Questo è interessante. Guarda, anticipo la domanda, tra poco te ne faccio una che è arrivata da un nostro ascoltatore. Ti chiedo su Maresca, dal debutto come primo allenatore, di fatto ha iniziato questa avventura, anche un po' una scommessa per lui col Parma in Serie B. Tu immagino l'avrai seguito un po', lui è discepolo, se vogliamo, di Pep Guardiola, che lo chiamò al Manchester City con i giovani, dove ha lavorato molto bene, ha vinto la Premier appunto dell'Under 23. Ma noi ci stiamo interrogando fin dall'inizio di questa stagione se è possibile applicare le sue idee a un campionato come la Serie B.
Guarda, a me viene in mente un paragone con Harry Potter e il castello di Hogwarts, no? Nella saga cinematografica di Harry Potter, quando sono lì, A parte i colpi di scena, insomma, tutto riesce abbastanza facile. Bene, Maresca nel City è cresciuto all'ombra di Guardiola, ha fatto un percorso virtuoso, è cresciuto come tecnico, sono sicuro abbia imparato tantissime cose, e la formazione dell'allenatore lì in Inghilterra, in un calcio diverso dal nostro, sia sicuramente un pregio, anzi lo è di sicuro, ed è sicuramente un valore aggiunto. Attenzione, però, quando si comincia ad allenare sul serio, nei campi tra virgolette sporchi anche della Serie B, le cose cambiano e magari Harry Potter non riesce più a far funzionare la sua bacchetta magica. Io credo che Maresca sia un ottimo allenatore, credo che sia un allenatore già formato, nel senso che abbia già conoscenze sufficienti per far valere proprio le sue idee di calcio. E credo che questa fatica iniziale debba essere messa in conto. Essere messa in conto, perché è la sua prima esperienza, è veramente l'inizio di una storia. Il Parma, così come la Spal, perché poi parliamo di due formazioni che adesso si trovano lì in fondo, ma in teoria tutte ce l'aspettavamo magari più avanti, insomma, magari più nelle prime 6-7 posizioni. Ebbene, debba questo inizio così faticoso anche alla poca confidenza che Maresca con la Serie B.
Sì, è vero, ci può stare, infatti sta iniziando a cambiare qualcosina, a porre dei correttivi in corso d'opera, seppur...
Esattamente, sta facendo esperimenti, guarda, perché poi quando l'allenatore, scusa se ti ho interrotto, l'allenatore cambia così in fretta, perché da una settimana all'altra, insomma, da osservatore esterno ho visto il Parma cambiare, cambiare nella pelle, cambiare nell'atteggiamento tattico, negli uomini sicuramente, ma anche nella modalità di stare in campo. Semplicemente Maresca sta cercando la strada giusta, io sono sicuro che prima o poi la troverà, nel senso che il Parma ha qualità e uomini per lottare per i playoff, detto banalmente, però ci vuole del tempo.
Vabbè, assolutamente, sappiamo che la Serie B è un campionato molto lungo, ricordiamo siamo con Furio Zara in collegamento, allora ti saluta Lucia, dice che ti segue con piacere, invece eccolo Andrea, dice, e ti chiedo una valutazione su un po' sulla sua considerazione, dice che secondo lui il Brescia di Inzaghi comunque andrà fino alla fine in vetta, ecco, mi immagino, tu sai che a Parma Inzaghi un po' negli ultimi anni non dico una bestia nera, però insomma un allenatore e comunque una figura molto carismatica, molto esperta, pone sempre come dire il carico sugli avversari, dice che sono loro i favoriti, poi al Venezia ha battuto il Parma nell'allora Serie C e poi in B ha comunque vinto con il Benevento facile. C'è chi lo teme molto, secondo te?
Guarda, non l'avesse detto il nostro ascoltatore Andrea, l'avrei detto io. Inzaghi è una garanzia per la Serie B, nel senso che Inzaghi fa Inzaghi da vent'anni, da più di vent'anni, da quando è iniziato a giocare. Lo faceva quando giocava con grande umiltà, ma anche con grande consapevolezza nei propri mezzi, con grande voglia di mettersi lì a lavorare, a studiare, e lo fa anche quest'anno al Brescia. Sono sicuro anch'io che il Brescia arriverà fino in fondo, sia perché è una squadra oggettivamente che può star lì, insomma è da podio il Brescia per la qualità dei suoi interpreti, e sia perché Inzaghi rappresenta un valore aggiunto. Guarda, a me Pippo da allenatore non posso dire di andare matto per il suo gioco, perché è un gioco molto solido, ma anche che concede magari poco allo spettacolo, però lo apprezzo molto, lo stimo molto per la capacità di rimettersi in gioco. Lui, guarda, è partito col Milan, decimo posto qualche anno fa, era un Milan in una fase di passaggio, fu un fallimento, si rimise in gioco. A Venezia portò la squadra dalla C alla B, poi ha superato la Serie A, si è rimesso in gioco, ha avuto un'altra opportunità a Bologna, è andata male perché era anche lui all'inizio, la sua prima vera Serie A, diciamo dopo l'esperienza del Milan, è ripartito dalla Serie B, Benevento, poi promosso ancora, retrocesso, riparte da Brescia, cioè è un allenatore che non ha paura, che è convinto di poter fare bene, e io credo che in Serie B Inzaghi oggi sia veramente una garanzia.
Sì, è vero, è... Lo vedi che c'ha la passione proprio del calcio, che non riesce a vivere
vive per il calcio Pippo Inzaghi, così come Simone, il fratello, però probabilmente hanno un physique du rôle, uno stile, una capacità anche di porsi diversa, nel senso che Pippo è affamato, è feroce nel suo desiderio di calcio. Simone è leggermente più sobrio, non molto, però Simone è un po' più sobrio, però Pippo veramente trasmette tutta questa furia agonistica ai suoi giocatori ed è sicuramente molto bravo in questo.
Sì, sarà sicuramente un avversario sulla strada del Parma quest'anno. Guarda, le ultime due domande al volo, Furio, prima di ringraziarti e di salutarti. La prima è a proposito di Inzaghi, altro mostro sacro, è Buffon. Gigi Buffon, a te ha sorpreso questo ritorno a Parma? È peraltro già decisivo, non che ce ne fosse bisogno di dimostrarlo, però insomma, già decisivo, carisma, ma soprattutto parate.
Carisma, personalità, parate, tutto il peso della sua storia, della sua leggenda. E verrebbe però da chiedersi chi gliel'ha fatto fare, anche se è una bella storia, anche se è una storia a lieto fine, anche se il cerchio si è chiuso e Buffon è ritornato a Parma, lì dove tutto era iniziato. Forse sarebbe stata ora di tirare giù il sipario e prendersi tutti i meritatissimi applausi e avviarsi verso il viale del tramonto. Guarda, a me piace molto la voglia di calcio di Buffon, che in fondo è la stessa di Inzaghi, perché sono uomini, sono vecchi ragazzi cresciuti con il pallone e non riescono proprio a liberarsi da questo bel morbo, diciamo, da questa grande passione. Però il Parma sta faticando, anche se Buffon sta facendo bene dopo qualche inciampo, magari incertezza iniziale, anche se, come dici, giustamente è decisivo. Insomma, un finale di carriera io credo che un grande campione debba sceglierlo più che subirlo. E ho il timore che prima o poi Buffon finisca per subire questa sua scelta. E mi spiace, perché parliamo di una grande persona e di un campione favoloso.
Peraltro è stato così, ad esempio, per Totti, come dici tu. In conclusione, Furio, grazie di essere stato con noi. Ti dovevamo chiedere di questa SPA, cosa ci aspettiamo? Tu che conosci bene l'ambiente, cosa ci aspettiamo sabato pomeriggio al Mazza, ma più in generale all'ambiente, oltre all'ultima sconfitta, ecco, diciamo. Che campionato vuole fare la SPA?
Una SPA inferocita troverà il Parma, perché è un Mazza pronto a sostenerla fino alla fine. Guarda, c'era molto entusiasmo qui a Ferrara per questo inizio di campionato della SPAL, per le premesse, per l'arrivo di Copina, per la scelta di Clotet, per la squadra anche in fondo che era stata allestita. Ricordiamo che la SPAL comunque è un organico molto largo e ci sono giocatori di sicuro avvenire, penso primo fra tutti ovviamente a Lorenzo Colombo, parliamo di un 2002, di un centravanti che ha già debuttato con l'Under 21 a Vicenza non più tardi 20 giorni fa contro il Montenegro, mi sembra ha segnato il suo primo gol decisivo, è un centravanti che ha già fatto 3 gol con la SPAL. è un giocatore che si è formato nelle giovanili del Milan e è veramente, guarda, io credo che tra 2 o 3 anni, se non tradisce e mantiene la testa a posto, lo troveremo nelle rotazioni magari di una grande squadra. Che Spal si aspetta? Beh, guarda, ripeto, una Spal che ha perso a Terni, ha perso male, ha già dilapidato un paio di vittorie perché è andata così quest'anno, perché probabilmente bisogna soffrire fino alla fine. Penso alla partita del Granillo con la Regina, ma anche il pareggio interno contro il Monza, la stessa sconfitta a Terni. Insomma, una Spal che senza voler essere tifosi avrebbe meritato qualche punto in più. È una Spal che gioca un buon calcio, una Spal che gioca sempre un calcio propositivo. In mezzo al campo c'è questo Viviani che era sparito dai radar nel giro degli ultimi 2 anni, adesso è tornato padrone del centrocampo. C'è Colombo, ci sono giocatori esperti, ci sono anche molti giovani, quindi qualche peccato di ingenuità bisogna concederlo, ma è una Spal che tranquillamente può affrontare a viso aperto il Parma.
E staremo a vedere cosa succederà allora sabato. Furio, io ti ringrazio davvero, abbiamo abusato un po' del tuo tempo.
È sempre un piacere, Alberto, davvero, sempre un piacere.
Era l'occasione giusta per sentirti su questa Serie B, su tanti big di questo campionato, ma soprattutto sulla Spal. Grazie, buon lavoro, buona partita anche sabato.
Certo, grazie a te, un saluto.
Grazie al collega, giornalista, scrittore, autore, opinionista, TV come Furio Zara, che ci ha aiutato a capire anche da un punto di vista esterno, più nazionale, se vogliamo, come ha valutato il momento del Parma. Avete sentito anche su Maresca, comunque non considerazioni scontate, spesso noi le vediamo dall'interno dell'universo crociato e non dall'esterno. Leggo 2 messaggi al volo proprio su questo, non a caso Alessandro ad esempio ci scrive: a mio modo di vedere la società ha sbagliato a dichiarare di voler tornare subito in Serie A, avrebbero dovuto prendersi un cosiddetto anno sabbatico, mette tra virgolette, in cui far crescere il nuovo progetto come aveva dichiarato inizialmente Maresca e poi eventualmente in corso d'opera riuscire ad anticipare i tempi, così facendo hanno creato troppe aspettative sulla squadra, meglio fare un anno partendo bassi e poi sorprendere piuttosto che creare troppe aspettative e poi deludere. Discorso molto filato, ecco, quello del nostro ascoltatore. E ancora, il monte ingaggi del Parma potremmo permettercelo per più di un anno in Serie B, la vedo dura con i ricavi della Serie B, dice Roberto. Queste sono, immagino, considerazioni che hanno fatto il seno alla società, che ha fatto il presidente Krause, che finora comunque non ha lesinato negli sforzi economici, negli investimenti. Ci fermiamo, l'ultima pausa breve, poi torniamo insieme con la voce dei tifosi, con Angelo Manfredini.
Torna il mercato di qualità più famoso d'Italia, le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale, garantita. Domenica 3 ottobre saranno a Parma, Piazza Ghiaia, orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo, nello scrupoloso rispetto di tutti i protocolli sanitari.
Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Da Coop arriva la promozione convenienza e sostenibilità. Tanti prodotti di grandi marche attente al rispetto del pianeta, scontati fino al 50%. Così sorride anche l'ambiente. Fino al 6 ottobre, info e modalità nel punto vendita. La Coop sei tu.
Tra te e l'asfalto c'è solo Piccinini Gomme. Una squadra di professionisti specializzata in pneumatici di qualsiasi tipo, per auto, moto, mezzi pesanti e agricoli. Interventi a domicilio, soccorso pneumatici con officina mobile e 2 comode sedi per esserti sempre vicini. Piccinini Gomme, a Castel Guelfo in via Emilia 59 e a Fontanellato in via Carlo Aimi 24. Prenota ora il tuo cambio gomme. Info 0521 61 86 48. www.picciniigomme.it.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, gli ultimi minuti in compagnia per parlare di questa Spal Parma che ci attende sabato, che attende i crociati che si sono allenati stamattina. Collecchio, l'abbiamo detto, si alleneranno anche domattina al centro sportivo crociato. Vediamo adesso se riusciamo a metterci in collegamento con Angelo Manfredini. In ogni caso lo faremo anche nelle prossime puntate. L'occasione per ricordare che Proprio oggi, fino alle 15, tra poco, alle 15, fino alle 19, scusate, c'è la possibilità di prenotarsi per la trasferta organizzata dal centro coordinamento Parma Clubs nella sede accanto all'ingresso dello stadio Tardini. Come sempre, il tifo organizzato non manca adesso che si può tornare allo stadio. Peraltro, le notizie degli ultimi giorni sono di un nuovo ampliamento della capienza massima consentita negli impianti. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, ad esempio, nelle ultime ore ha commentato via Twitter positivamente l'ok del comitato tecnico scientifico del governo sull'aumento della percentuale di pubblico negli stadi, che sarà dal 50 al 75%, anche se dice con l'apporto di tutti l'obiettivo resta il 100%. È anche vero che per oltre un anno abbiamo parlato molto della capienza degli stadi e del ritorno degli spettatori. È vero che sia a Parma che anche negli altri impianti di Serie B, ma aggiungo soprattutto di Serie A, non è che il riscontro sia stato molto alto. Parliamo con tanti tifosi, c'è chi dice i prezzi dei biglietti sono troppo alti, c'è chi dice troppa burocrazia negli ingressi che sono molto lunghi. Sappiamo serve il cosiddetto Green Pass e questo può avere anche una logica, una valutazione positiva, poi sta nell'opinione di ciascuno, però è anche vero che proprio i tempi di accesso e di controllo agli impianti sono molto lunghi. Abbiamo visto anche al Tardini lunghe code, questo forse scoraggia molti tifosi che chiedono: non si può fare tutto online, a caricare su un'unica tessera? Insomma, sappiamo che non è facile anche per questioni di privacy. In ogni caso, anche al Tardini il riscontro non è facile, però detto questo, il centro di coordinamento Parma Clubs non solo organizza la trasferta per SPAL Parma. Allora, il prezzo del biglietto è 16 euro, anche chi vuole recarsi al Mazza autonomamente, il prezzo è 16 euro, ci sono 100 posti massimi disponibili, non sono tantissimi, ma col discorso che abbiamo appena fatto, intanto vanno raggiunti. Settore ospiti, chiaramente residenti di Parma e provincia che potranno acquistare solo i titoli del settore ospiti, e ci sono anche tante riduzioni under 18, donne over 65. Abbiamo proprio in conclusione Angelo Manfredini, che ringraziamo di essere in nostra compagnia. Angelo, abbiamo detto tutte le informazioni oggi, se non sbaglio l'ultimo giorno per prenotarsi per la trasferta organizzata. Insomma, serve uno sforzo maggiore anche in trasferta, visto che anche vicina a questa è l'orario buono. Ciao Angelo, che ne pensi?
Ciao Alberto, ciao a tutti i radioascoltatori. Ma guarda, questa è una delle trasferte, penso, più complicate che saranno del campionato. Perché? Perché la SPAL ha messo innanzitutto a disposizione solo 100 biglietti. Mm. 100 biglietti, io dico che
è poco.
Ma non è niente, non è niente, perché con 100 biglietti, allora piuttosto era meglio dire state a casa e basta, cioè è meglio. A livello di organizzazione di tutto. Però a Ferrara hanno deciso questo, saremo in 100. Come ho sentito che diceva che oggi era l'ultimo giorno delle prenotazioni, però purtroppo noi abbiamo già un pullman di 50 posti,
okay,
e non so nemmeno se riusciremo ad accontentare tutti questi 50 iscritti, perché essendo così pochi biglietti, domani pomeriggio alle 14 faremo trovare pronti dove vendono i biglietti, speriamo di accontentare tutti, diversamente certo, qualcuno dovrà stare a casa a mani buone.
Beh, hai fatto bene a ricordarlo, insomma, perché sono informazioni di servizio che chi ci sta ascoltando può sentire, che chiaramente non dipendono da voi questi 100 biglietti, perché abbiamo detto si fa, soprattutto al Tardini, ma un po' in tutti gli stadi si fa fatica a riempire, insomma, in questa ripartenza anche degli stadi. Però è vero anche che in trasferta, soprattutto questa che era molto facile logisticamente per tanti tifosi, per esigenze di lavoro, di personali, eccetera, insomma, solo 100 posti e chiaramente sono troppo pochi.
Certo, assolutamente, guarda, voglio precisare una roba. Il settore loro è da 400 posti, il decreto prevede il 50%, sono 200, vorrei che qualcuno mi spiegasse a Ferrara il perché ci danno solo 100 biglietti. perché solo 100 biglietti, cioè non vogliono gli ospiti. Va bene, allora qualcuno ci deve mettere la faccia e dire: signori, gli ospiti non vengono a Ferrara.
Certo.
Scusami, ma sono veramente un attimo alterato su quella roba qua. Perché penso di poter parlare a nome di tanti tifosi, ci riteniamo trattati male, non rispettati.
Beh, noi giriamo,
noi cerchiamo di rispettare tutte le regole, cerchiamo, poi dopo a volte sicuramente non ci si riesce. Però essere trattati così, scusami, ma a me non piace.
No, è giusto, hai fatto bene. Guarda, ci scrive un nostro ascoltatore che giustamente dice: i boys non andranno a Ferrara proprio per questo motivo. Quindi diciamo è una cosa che tocca, ecco, il tifo. Ufficialmente, insomma, riporta anche i comunicati ufficiali, la decisione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza di Ferrara. Noi giriamo a loro la domanda e poi vedremo anche chi se risponderà, ecco, su questo. Angelo, proprio in 30 secondi ti chiedo: la speranza che anche dalla squadra ci sia un attimo un cambio di passo dopo queste tre gare, che ha lasciato un po' l'amaro in bocca, questo trittico, che ne pensi?
Sì, questo trittico ha lasciato l'amaro in bocca un po' a tutti, però io personalmente penso che sia ancora presto. Aspettare, ci vuole pazienza e dobbiamo come posso dire, farmi capire bene, perché dobbiamo toglierci, secondo me, dalla testa che quest'anno dobbiamo andare subito in Serie A. Non c'è scritto da nessuna parte, no. È un progetto per il futuro, un progetto dove vedo che stanno lavorando con tanti giovani, quindi io dico e ripeto, se non dovessimo andare in Serie A subito, secondo me non è la morte di nessuno, parlo da tifoso. Poi è chiaro che se viene assolutamente, però io continuo a dire, mi stanco ormai, so che poi dopo diventerò peso, ma è lo stesso, continuo sempre a dire: stiamo uniti, stiamo vicini alla squadra e facciamo quello che dobbiamo fare per sostenere i ragazzi che indossano la maglia del Parma.
Beh, sono sempre efficaci le tue parole, Angelo, insomma, noi ti abbiamo chiamato anche per questo, incisive anche il tuo appello, insomma, le tue valutazioni su questa questione di Ferrara che tocca, l'abbiamo visto anche dai messaggi molti tifosi. Vedremo appunto se qualcuno spiegherà i motivi di questa poca capienza del settore ospiti. Intanto in 100 ci saranno e non farete mancare il vostro apporto. Angelo, grazie di essere stato in nostra compagnia, ovviamente buona partita sabato.
Grazie Alberto, è sempre un piacere, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Grazie ad Angelo Manfredini che ci ha, con quale abbiamo sentito anche qual è poi l'opinione del tifo organizzato per quanto riguarda la questione SPAL Parma. Siamo in chiusura, ringrazio Simonetta Collini, rimanete qui però con la programmazione di Radio Parma.